Cosa si muove dietro l'alleanza nera tra neofascisti, ultras e no 5G? Dopo i cortei a Roma, la galassia dell'estrema destra si organizza per cementare curve da stadio, fondamentalisti cattolici, gilet arancioni, novax e populisti arrabbiati. E c'è chi guarda con interesse a questi movimenti? Massimiliano Coccia, 17 giugno 2020. Entrammo nella vita dalla parte sbagliata in un tempo vigliacco, con la faccia sudata, ci sentimmo chiamare sempre più forte, ci sentimmo morire, ma non era la morte, e la vita ridendo ci prese per mano, ci levò le catene per portarci lontano, cantava Massimo Morcello, fondatore di Forza Nuova e cantautore scomparso nel 2001 a Londra, in latitanza per essere stato condannato insieme alla moglie Marinella Rita, Roberto Fiore e Amadeo De Franciscischi per terrorismo implicante cospirazione armata. Anche se appare lontano nella linea temporale, i versi, le idee e la strategia politica di Massimo Morcello continuano ad essere replicate nella gestione dei movimenti di estrema destra, sia nelle piazze che nelle modalità di finanziamento, nel solve et coagula che crea ogni triennio delle galassie nuove, delle sigle nuove che hanno in comune una matrice identitaria che diventa benzina sul fuoco dei conflitti sociali nelle città. Continuano ad entrare dalla parte sbagliata, cercando di sopravvivere e di fare aggregazione, parlano la stessa lingua antica anche le piazze di questi giorni, dalle mascherine tricolori fino ai ragazzi d'Italia, passando per i gilet arancioni, linguaggio che vedrà due approdi comuni, una piazza a Roma il 20 giugno e una riunione di coordinamento il 30 giugno. Parole d'ordine che non si fondano più solamente sul Dio, patria e famiglia, ma si saldano alla nuova lotta contro la dittatura sanitaria, il 5G, i vaccini e la volontà di sovvertire le istituzioni con un pressing costante al momento debole, ma che potrà salire di intensità anche grazie agli aiuti che vengono dall'estero. Per la prima volta nel corso della storia dell'estremismo gli ultras neofascisti sono scesi in campo con una manifestazione, un esordio non proprio esaltante, finito a schiaffi tra Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, e Simone Carabella, reo di aver parlato con i giornalisti senza il consenso degli organizzatori, che ha coniato una definizione per sé davvero singolare: non sono fascista, ma estremista della legalità. Ma la piazza del 6 giugno ha visto l'esordio in trasferta di Stefano Paderni, detto Aquila, impresario edile bresciano, classe 1984, uno dei volti più significativi della Brigata Leonessa, che è la costola di Veneto fronte Skinhead Abs. Ex calciatore, si è fatto le ossa in curva, nei festival neonazisti in Italia e all'estero, dove è stato più volte ritratto, molto amico dei capi ultras storici come ad esempio Enzo Ghidesi e Alessandro Fungo Gazzoli, che fa parte del direttivo della Curva Nord, entrambi sottoposti a provvedimento di DASPO, ma ancora guide del tifoso organizzato bresciano. Paderni era la voce che dal palco del Circo Massimo invitava a non cadere in provocazioni e lanciava anatemi contro i giornalisti e il governo, i primi rei di aver mentito sulle intenzioni della piazza e i secondi di affamare il popolo. Aquila è un personaggio pericoloso molto noto alle forze dell'ordine, con numerosi episodi di violenza alle spalle, come quando nel 2015 ricevette il foglio di via da Collio, città dell'Alta Val Trompia in provincia di Brescia. In quell'occasione la Brigata Leonessa voleva raggiungere il corteo, un gruppo di antifascisti che presidiavano l'arrivo di 20 richiedenti asilo. Stefano Aquila Paderni, in un video ancora reperibile in rete, si rivolge alle forze dell'ordine e urla: devi uccidermi per mandarmi via. La brigata agisce da sempre come un'entità politica autonoma, ha alle spalle una sequela di pestaggi, aggressioni, scontri con la polizia, e Paderni, il cui curriculum è un fascicolo sempre aperto, è l'artefice dello spostamento dello scontro sul piano nazionale. Un piano che, come racconta Federico Gervasoni, giornalista di Brescia, autore de Il cuore nero della mia città, Libere Edizioni, ha varie sfumature. L'attuale intenzione di ciò che rimane di Forza Nuova dopo la scissione primaverile, mi riferisco a Giuliano Castellino e a Roberto Fiore, è quella di catalizzare tutte le curve italiane e raccogliere il maggior numero di voti possibili. Il credo fascista fa legami persino tra tifoserie storicamente rivali, ad esempio Brescia ed Hellas Verona. Una volontà, quella del superamento delle storiche rivalità, che è più volte fallita negli anni perché spesso gli interessi dei gruppi ultras di estrema destra del nostro paese guardavano più alla consistenza economica degli affari legati ai rapporti con la criminalità organizzata che all'ideale. In questo momento c'è una volontà da parte dell'estrema destra di diventare egemone all'interno della curva del Brescia. La brigata leonessa, costola bresciana di Veneto fronte Skinheads, ne è un esempio. Nonostante la curva nord si definisca in apparenza apolitica e apartitica, dal 2011 in avanti, 2011 è l'anno in cui la curva sud a Brescia si sposta nella vecchia curva nord. Nostra direzione redazionale non ha mai condannato o preso le distanze dalle violenze di matrice neofascista commesse appunto dalla brigata dentro e fuori dallo stadio. Non solo una curva contraria alla presenza di elementi neofascisti di spicco della scena bresciana si impegnerebbe a togliere loro eventuali ruoli di comando all'interno del direttivo. La leadership di Paverni va in sintonia con quella di Giuliano Castellino, protagonista picaresco del circo Massimo, che ha da sempre la passione oltre che per gli scontri in piazza per le occupazioni non conformi. A differenza di Casa Pound, che cerca di mascherare l'occupazione ormai precaria di via Napoleone III per fini nobili e abitativi, anche se gli occupanti hanno redditi imponibili ben fuori dalla condizione di indigenza, Forza Nuova ha occupato da anni un locale commerciale su strada in via Taranto, nel quartiere San Giovanni a Roma, di proprietà dell'Ater, che ha adibito a pub. Si chiama Skull Pub, e da anni, come denunciato dagli abitanti del quartiere, è un ritrovo di fascisti, che senza le autorizzazioni necessarie somministra bevande alcoliche e cibo. Nonostante la denuncia presentata alla magistratura da Ater nel 2016, non si è mosso nulla, ma il locale di via Taranto fu anche oggetto di una rotazione di immobili occupati, che vide beneficiare gli irriducibili e, al tempo, Fabrizio Piscitelli, oggi defunto, che si accordò con Castellino per subentrare nella sede che prima di via Taranto occupava con le medesime finalità in via Amulio. Uno scambio di occupazioni e di favori che mette in luce ancora di più quanto la distinzione delle squadre sostenute la domenica sia una mera formalità. Il locale commerciale di via Amulio è ancora oggi la sede degli Ultras Lazio, nuova sigla nata dallo scioglimento degli irriducibili, ed è di proprietà di Inail, un locale fantasma che è occupato irregolarmente ma che da verifiche condotte non risulta tracciato dalle planimetrie dell'istituto che ne detiene la proprietà. Sono così i nuovi rappresentanti della destra eversiva, molto poco ideologici quando c'è da fare affari, molto poco attenti al principio quando c'è da fare alleanze. La piazza del 20 giugno e il coordinamento successivo che ne nascerà aderirà a questo principio, dove un ex generale dei carabinieri degli occupanti stabili con lunghi curriculum poco cristallini, novax e complottisti vari, la senatrice Sara Cugnal e il suo movimento 2020, cercheranno l'assalto ai palazzi per restituire la parola e il potere al popolo. Quanto avviene nelle piazze italiane è oggetto di studio e analisi nello staff di Steve Bannon, che ha puntato tutto da tempo su Giorgia Meloni, cresciuta notevolmente nei sondaggi dopo le elezioni europee, ha abbandonato il Movimento 5 Stelle, si dimostra tiepido nei confronti della Lega e ha elaborato un documento riservato in cui si legge che gli attuali elementi presenti nelle piazze italiane devono essere incitati e aiutati sui social network perché seppur diversi valorizzano pulsioni presenti nell'animo degli italiani. Lo spiccato sentimento antistatalista contro le autorità preposte, contro la politica deve essere valorizzato per arrivare ad un nuovo quadro politico di riferimento. Si dovrà quindi rafforzare il sostegno politico a queste realtà utili non ad una fase di governo ma a una fase di preparazione ai nuovi scenari. Si registra una totale assenza della sinistra dalle piazze che può dare la possibilità alle forze sovraniste di respingere l'onda generata dal movimento delle sardine nel corso dell'autunno che di fatto ha occupato la scena visiva della politica italiana. Un'analisi abbastanza chiara che non lascia spazio a equivoci e che ripercorre uno schema antico a destra in cui la piazza servente è utile per destabilizzare e per garantire un ricambio governativo che non vede mai i protagonisti delle rivendicazioni. In questa direzione la creazione di un contenitore nuovo, pulito, capace anche di presentarsi alle elezioni serve appunto a far circolare in modo più ordinato contributi e finanziamenti, un obiettivo che accomuna tutti gli attori di questa fase delicata dove le istituzioni sono stanche e indebolite da mesi di pandemia e da una situazione economica che potrebbe creare nuovi conflitti in autunno. La presenza sul territorio appare fondamentale, presenza capace anche di controllarlo manu militari grazie agli ultras fascisti che sembrano meno capaci di aggregare senza far rumore. Questo panorama in continua evoluzione ci fa comprendere come, seppur entrando dalla parte sbagliata, i vecchi e nuovi fascisti trovino sempre però il posto giusto nello scacchiere tra il disordine e le battaglie che non fanno mai gli interessi degli ultimi, ma sempre dei primi. Neofascisti e 'ndrangheta uniti dagli affari, l'inchiesta che svela i traffici al nord, la maxi indagine di Verona svela i rapporti sempre più stretti tra l'ultradestra e gli ambienti mafiosi, che si arricchiscono a spese dello Stato approfittando delle complicità della politica. Di Paolo Biondani e Andrea Tornago, 15 giugno 2020. Tangenti e fucili a canne mozze, traffici di cocaina e finti corsi di sicurezza aziendale. Pestaggi di imprenditori e fatture false per evadere le tasse, estorsioni con il metodo mafioso e protettori insospettabili nelle forze dell'ordine, appalti truccati per rubare soldi pubblici all'azienda comunale dei rifiuti, e caccia ai capannoni vuoti da trasformare in discariche illegali, in uno sconcertante intreccio di mafia, affari sporchi, politica e massoneria. Gli atti della maxi inchiesta Isola Scaligera svelano il lato oscuro della bellissima Verona, che fino a ieri si sentiva immune al virus della 'ndrangheta, la retata ordinata nei giorni scorsi dall'antimafia di Venezia, con i primi 23 arresti e sequestri di beni per 15 milioni, ha portato in carcere i boss della famiglia Giardino, originari di Isola Capo Rizzuto, ma trapiantati da più di 20 anni in questa ricca provincia veneta, dove sono accusati di aver creato una locale della 'ndrangheta, una vera base criminale, che si è infiltrata nell'economia veneta e nelle istituzioni veronesi, nonostante precedenti arresti e condanne, con la copertura di investigatori privati, professionisti, carabinieri infedeli, politici e manager di estrema destra. Una storia nera che ricorda le trame fascio-mafiose scoperte da Palermo a Reggio Calabria, da Milano a Roma. L'indagine arrivata a toccare l'ex sindaco Flavio Tosi, che si proclama innocente, parte da una microspia nascosta 3 anni fa dai poliziotti in una stanza dell'ospedale di Negrar, dove è ricoverato Antonio Giardino, detto il Grande. Il capofamiglia non sa di essere intercettato e parla apertamente di cocaina da smerciare a chili, imprenditori veneti che devono pagare il pizzo, fatture false per riciclare soldi sporchi nell'edilizia attraverso una rete di almeno 33 società intestate a prestanome. La famiglia Giardino, spiegano i giudici, ha una posizione speciale nella 'ndrangheta, è imparentata con entrambi i clan, gli Arena Dragone e i Nicoscia Grande Aracri, protagonisti di una sanguinaria guerra di mafia combattuta dal 2000 al 2006 con armi da guerra, bazooka, esplosivi e Kalashnikov, e riaccesasi attorno al 2010 con altri omicidi. Da allora gli ex nemici hanno siglato una pax mafiosa nel nome degli affari, soprattutto al nord. Antonio Giardino e molti dei suoi familiari sono stati più volte arrestati e condannati fin dagli anni 90, eppure hanno potuto esportare a Verona questa nuova strategia di mafia economica e trovare complici eccellenti a fare da tramite con amministratori locali e forze dell'ordine, scrivono i magistrati, e un investigatore privato, Nicola Toscanin, veneto doc, vigilante notturno nelle sale scommesse controllate dalla 'ndrangheta, con prostitute di lusso e imprenditori che perdono 30.000 euro a sera. Toscanin frequenta anche il giro dell'ultradestra e per questo, come precisa l'antimafia, conosce bene Andrea Miglioranzi, presidente dal 2012 al 2012 all'ottobre 2018 della MIA, l'azienda veronese dei rifiuti. Miglioranzi è uno dei tanti estremisti neri chiamati al potere nel decennio di Tosi, capo veronese del Veneto Fronte Skinheads e poi della Fiamma Tricolore, era il bassista dei Gesta Bellica, la rock band che intitolava brani a criminali nazisti come Erich Priebke, il e Rudolf Hess, vittima della democrazia. Primo arrestato in Italia per istigazione all'odio razziale, Miglioranzi nel 2007 entra in comune trionfalmente come numero uno della lista civica di Tosi. La giunta a trazione nero leghista arriva a candidarlo per l'istituto della resistenza, ma la nomina salta per l'indignazione dei partigiani, quindi diventa presidente della MIA e altre società comunali. L'ora fatale scocca il 3 maggio 2018, Miglioranzi viene intercettato mentre intasca una tangente di 3.000 euro recapitatagli sull'auto pubblica da Toscanin, che vede la corruzione come un'esca mafiosa e lo spiega in diretta alla moglie. Adesso l'abbiamo compromesso, con la legge Severino non può neanche ricandidarsi politicamente. Lo stesso investigatore nero, ora in carcere per mafia, è al centro di una doppia trama di spionaggi politici. Toshanin viene reclutato da Miglioranzi e Tosi per scoprire chi ha fotografato di nascosto la moglie dell'ex sindaco Patrizia Bisinella, allora senatrice. Appena un'ora dopo incontra il factotum del rivale di destra, il nuovo sindaco Federico Sbottarina, che a sua volta teme di essere spiato e vuole bonificare l'ufficio. Tosi è accusato di peculato perché, secondo la procura, Miglioranzi avrebbe usato almeno 5.000 euro della MIA per pagare quell'investigazione privata con soldi pubblici. Il giudice ha però respinto questa accusa, per il momento, invitando i PM a comprovarla cercando le fatture false dell'azienda comunale. Lo stesso GIP ha invece confermato la corruzione di Miglioranzi, ora agli arresti domiciliari. Presunto obiettivo della tangente, rubare altri 16.000 euro alla MIA organizzando finti corsi antincendio gestiti dal titolare di una scuola privata, Francesco Vallone, ora in cella per mafia. Tra un incontro e l'altro con i politici, infatti, Toshanin e il suo professore organizzavano estorsioni mafiose a imprenditori veronesi e padovani, che ora li hanno denunciati. Al padrone di una sala giochi pestato a sangue da due mafiosi del clan Giardino, che gli hanno fratturato le costole perché non riusciva più a darci il 20% degli incassi. Lo stesso Toshanin spiega così il potere dei calabresi a Verona. Forse non hai capito? Il locale non è tuo, lì ci sei perché ti facciamo stare noi. Ci sarà un motivo per cui sei l'unico senza concorrenti, no? Nella rete mafiosa non manca la massoneria invisibile, come in Calabria. Quando il professor Vallone si vanta di essere maestro della loggia mediterranea di Crotone, Toshanin gli risponde che i calabresi hanno aperto anche una loggia a Verona, a Borgo Rento, il quartiere Bene, e a fare da guardiano del tempio massonico, che da anni controlla gli accessi, è un maresciallo dei carabinieri, ancora ignoto. Le indagini avrebbero invece identificato un altro carabiniere già in servizio all'antimafia, che avvertiva Toshanin dei primi pedinamenti del boss Antonio Giardino, passandogli perfino una sua foto scattata dalla polizia. Lo stesso vigilante, nel giugno 2016, aveva permesso all'intera famiglia mafiosa di sfuggire ai primi arresti per estorsione e usura, sono scappati tutti la sera prima. Isola Scaligera è un'indagine importante perché spezza anni di complicità e collusioni, ma è solo l'inizio. A Verona, dopo un cambio di prefetti, sono scattate ben 22 interdittive contro aziende collegate a boss mafiosi, con coperture denunciate anche dalla commissione antimafia presieduta da Rosi Bindi tra le proteste di Tosi, uscito dalla Lega e ora all'opposizione. Ma anche la giunta Sbottarina ha i suoi problemi. Il direttore della MIA, Ennio Cozzolotto, intercettato mentre dettava le istruzioni per truccare un appalto, è rimasto in sella fino all'arresto. E l'ex presidente Miglioranzi, caduto Tosi, è passato a Fratelli d'Italia, che ha garantito al camerata fino a luglio scorso l'ennesima poltrona di amministratore pubblico a Esacom, un altro consorzio veronese dei rifiuti.